Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici ascoltatori, mi sembra necessario sospendere per questo mese le nostre conversazioni di carattere storico sulle radici cristiane dell'Europa per parlare di un argomento di attualità, ma destinato ad entrare malauguratamente nella storia. Quello che accade è che il prossimo 22 luglio andrà all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati il testo base del disegno di legge contro l'omofobia e la transfobia approvato dalla Commissione Giustizia della Camera. Probabilmente questo testo sarà approvato, passerà il mese di agosto, il progetto passerà in Senato e a meno che non ci siano terremoti politici legati a un'eventuale condanna di Silvio Berlusconi o ad altri eventi imprevedibile, è possibile che tra settembre e ottobre questo progetto di legge sull'omofobia sia approvato anche al Senato e poi diventi legge dello Stato. Se ciò accadesse, si tratterebbe di un passo avanti verso la legalizzazione del cosiddetto matrimonio omosessuale, ma sotto certi aspetti sarebbe peggio ancora del matrimonio omosessuale. E cercherò di spiegare il perché, inquadrando il problema in un contesto più ampio, che deve partire dal giusto concetto di matrimonio cristiano. Infatti non possiamo limitarci a criticare il male se non c'è chiaro il bene che questo male nega. È l'amore per il bene che ci spinge a combattere il male e non certo quei sentimenti di odio, di intolleranza, di disprezzo che gli omosessualisti vorrebbero attribuire ai difensori dell'ordine naturale cristiano. Il bene che amiamo e che vogliamo difendere è la famiglia, un'istituzione fondata sul matrimonio naturale tra un uomo e una donna, incompatibile con il pseudo matrimonio omosessuale. La definizione di pseudo matrimonio che spesso utilizzerò è di Benedetto XVI. Il matrimonio, dunque, è una istituzione naturale, voluta non dagli uomini, ma da Dio stesso. E Dio lo ha voluto fin dalle origini del genere umano come l'unione di un uomo e di una donna destinata alla propagazione del genere umano e alla costituzione della famiglia. Nel corso dei secoli che precedettero l'avvento di Cristo, il matrimonio conobbe una decadenza sia presso gli ebrei che presso i popoli pagani, fino a conoscere la poligamia. La poligamia fu un male tollerato dal Signore, ma Dio non tollerò i peccati di Sodoma e di Gomorra, le due città che vennero distrutte dal fuoco. Gesù Cristo, all'inizio della sua missione, restaurò il legame coniugale come Dio lo aveva voluto fin dall'inizio e lo elevò a sacramento. Questa elevazione del matrimonio a sacramento per un cattolico costituisce un dogma di fede. Chi nega la natura sacramentale del matrimonio cade nell'eresia, si pone al di fuori della Chiesa. Molti sono i documenti del Magistero Pontificio dedicati alla famiglia e al matrimonio, ma forse il più chiaro ed esauriente è l'enciclica di Papa Pio XI, Casti Connubi, un'enciclica sul matrimonio cristiano e le sue leggi, promulgata il 31 dicembre dell'anno 1930. Il matrimonio, spiega Pio XI in questo documento, è di sua natura un'istituzione divina, anche se la volontà umana contribuisce a porlo in atto. Infatti, dice il Papa, ogni particolare matrimonio, in quanto unione coniugale fra quest'uomo e questa donna, non può cominciare ad esistere se non dal libero consenso di ambedue gli sposi. Tuttavia, malgrado il matrimonio sia un patto fondato sulla volontà dei contraenti, la natura del matrimonio, spiega il Papa, è assolutamente sottratta alla libertà umana, in modo che una volta che uno abbia contratto matrimonio, resta soggetto alle sue leggi e alle sue proprietà essenziali. Ecco, è questa natura specifica del matrimonio che lo rende diverso da tante altre unioni di ordine affettivo o di altro genere. Volontà divina e volontà umana si uniscono nel matrimonio. Da Dio, spiega Pio XI, provengono l'istituzione, le leggi i fini, i beni del matrimonio. Dall'uomo, con l'aiuto e la cooperazione di Dio, dipende l'esistenza di qualsivoglia matrimonio particolare, coi doveri e coi beni stabiliti da Dio, mediante la donazione generosa della propria persona ad un'altra persona per tutta la vita. Il primo bene del matrimonio è la prole, e questo anche nel caso che si tratti di un matrimonio infecondo. La procreazione dei figli è strettamente legata alla loro educazione. L'opera procreatrice e quella educatrice fanno un tutt'uno e costituiscono il fine primario del matrimonio. I genitori mettono al mondo i figli per educarli prima di tutto spiritualmente e per farne un giorno dei cittadini del cielo. Dunque il matrimonio ha come scopo di dare dei figli a Dio perché lo adorino e dei figli alla Chiesa perché siano sue membra. Nella seconda parte della enciclica Casti Connubi, Pio X si sofferma sugli attacchi al matrimonio e dice: «È un fatto, in verità, che non più di nascosto è nelle tenebre, ma apertamente, messo da parte ogni senso di pudore, così a parole come in iscritto, con rappresentazioni teatrali di ogni specie, con romanzi, con novelle e racconti amene, con proiezioni cinematografiche, con discorsi radiofonici», notiamo per inciso che la televisione non esisteva, «infine con tutti i trovati più recenti della scienza è conculcata e messa in derisione la santità del matrimonio e invece o si lodano divorzi, adulteri e vizi più turpi o se non altro si dipingono con tali colori che sembra si vogliono far comparire scevri di ogni macchia ed infamia». Fin qui la citazione di Pio X, e queste parole scritte nel 1930 ci devono fare riflettere non solo per la loro attualità, ma anche perché ci mostrano come nelle loro encicliche i papi non si siano limitati ad esporre la sana dottrina, ma abbiano voluto denunciare i mali e gli errori ad essa contrapposti. Le encicliche, anzi, nascono generalmente proprio come la risposta della Chiesa agli errori del tempo nel campo della fede e della morale, così come per condannare degli errori e definire delle verità vennero sempre riuniti i concili e proclamati i dogmi. E Pio X ribadisce l'origine divina del matrimonio e delle sue leggi, a cominciare dall'indissolubilità, e condanna esplicitamente quelle forme di matrimonio di cui si cominciava a parlare negli anni 30 del Novecento, il matrimonio temporaneo, il matrimonio a esperimento, un altro detto matrimonio amichevole, e che si attribuiva la piena libertà e tutti i diritti del matrimonio, eccettuato il vincolo indissolubile. E ciò che è peggio, aggiunge Pio X, non mancano coloro i quali pretendono e si adoperano perché simili abominazioni siano coonestate dall'intervento delle leggi o se non altro vengano giustificate in forza delle pubbliche consuetudini di popoli e delle loro istituzioni e sembra non sospettino nemmeno che simili cose, lungi dal potersi esaltare quali conquiste della cultura moderna di cui menano sì gran vanto, sono invece aberrazioni nefande che ridurrebbero senza dubbio anche le nazioni civili ai costumi barbarici di alcuni popoli selvaggi. Aberrazioni nefande, le parole sono forti, ma le parole le usa Pio X per condannare l'onanismo, che è l'uso del matrimonio contro natura, e scrive: «Non vi può essere ragione alcuna, sia pur gravissima, che valga a rendere conforme a natura ed onesto ciò che è intrinsecamente contro natura, e poiché l'atto del coniugio è di sua propria natura diretto alla generazione della prole, coloro che nell'usarne lo rendono studiosamente incapace di questo effetto operano contro natura e compiono un'azione turpe e intrinsecamente disonesta. Quindi non meraviglia se la maestà divina, come attestano le stesse sacre scritture, abbia in suo modo tale delitto nefando e l'abbia talvolta castigato con la pena di morte, come ricorda Sant'Agostino, che qui il Papa cita. perché illecitamente e disonestamente si sta anche con la legittima sposa quando si impedisce il frutto della prole. Così operava Onan, figlio di Giuda, e per tal motivo Dio lo tolse di vita. Il Papa Pio X denuncia quindi quello che definisce l'altro gravissimo delitto col quale si attenta alla vita della prole. Questo delitto è l'aborto, sia terapeutico che eugenetico, a cui si aggiunge il divorzio. Contro il divorzio Pio X ribadisce la natura sacramentale del matrimonio. Ebbene, onanismo, aborto, divorzio, i mali denunciati nel 1930 dal Pio X sono oggi diffusi nella società e addirittura protetti giuridicamente dagli stati. E Pio X non poteva immaginare che si sarebbe giunti alla aberrazione del pseudomatrimonio omosessuale. Però la dottrina della Chiesa sul matrimonio da allora non è cambiata. Tutti i papi successivi hanno ribadito il valore del matrimonio e il ruolo della famiglia, cellula fondamentale della società. A questa luce è lecito definire il cosiddetto matrimonio omosessuale, che è stato legittimato il 25 giugno scorso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e che è stato approvato o in corso di approvazione in Francia e in Inghilterra, come un evento abnorme e profondamente innaturale. Matrimonio e omosessualità, infatti, sono due parole, due concetti che si escludono a vicenda. Il matrimonio non è un legame affettivo, ma è un contratto sociale. Non riguarda il sesso, ma la vita. Più precisamente, è un'istituzione di carattere giuridico-morale destinata alla propagazione del genere umano e alla costituzione della famiglia. E aggiungiamo, una istituzione voluta da Dio. L'omosessualità, al contrario, è un legame sessuale tra individui dello stesso sesso che è per sua natura infecondo e che perciò non può portare alla costruzione di una famiglia. La famiglia è una società che ha la finalità primaria di trasmettere la vita e di educare i figli e proprio perché essa è fonte di vita e di nuove relazioni umane che costituisce la cellula fondamentale e insostituibile della società. Tutti i filosofi e pensatori politici nella storia lo hanno affermato, ma è la storia stessa che ce lo conferma, perché ben prima del cristianesimo, ad esempio nell'antica Roma, la famiglia era la cellula della civitas e il matrimonio assicurava la stabilità sociale, costituendo, secondo le parole note di Cicerone, il seminarium rei publice, cioè il modello di tutta la società, che dalla famiglia nasce e dalla famiglia si espande. Il cristianesimo elevò il matrimonio a sacramento e quando l'impero romano crollò, travolto dai barbari, la sola realtà che sopravvisse, che costituì la base della società che nasceva, fu la famiglia. E la nascita delle nazioni europee, le radici dell'Europa all'alba dell'anno 1000 coincidono con la nascita e lo sviluppo dell'istituzione familiare. La stessa etimologia della parola nazione non rimanda a una scelta della volontà umana, ma alla nascita, cioè un dato di natura, indica un insieme di uomini che hanno un'origine comune, sono legati dal sangue. È per questo che il territorio su cui esercitano l'autorità che viene chiamato patria, il dominio del padre, perché questo territorio del padre, la patria, è alle origini delle nazioni occidentali, è un termine che si è esteso poi ai regni interi perché il re era il padre del popolo, è una concezione tradizionale della famiglia che sopravvive fino alla Rivoluzione francese, una concezione fondata sull'idea che l'uomo nasce non assolutamente libero ed emancipato, ma all'interno di una condizione storica data, che ha dei limiti invalicabili, a cominciare dal limite terribile della morte, che esiste una natura umana oggettiva e immodificabile, che questa natura ha la sua origine in Dio, che è l'autore della natura, il creatore dell'universo. Ecco, questa concezione del mondo, questa antropologia venne negata dagli illuministi e dai materialisti del Settecento, che vollero espellere Dio dalla storia della società per affermare l'esistenza di un progresso illimitato, perché dicevano che nella storia tutto muta, tutto si perfeziona, compreso l'uomo che gli illuministi riducono a sensazione fisica, pura animalità, e quindi quando usano il termine naturale lo intendono come lo usano per esprimere la spontaneità di quella che è la liberazione degli istinti. Teorizzano la liberazione delle passioni, il piacere libertino. E mentre questo avviene, la rivoluzione francese per la prima volta laicizza, secolarizza il matrimonio, distinguendo tra il contratto civile e il sacramento religioso. E in questo modo, nel 1791, affiancando al matrimonio religioso il matrimonio civile, che prevede il divorzio civile e che quindi inizia un processo di radicale riforma dell'istituto familiare. Nel corso dell'Ottocento si succedono varie ideologie e un etnologo americano, Morgan, studiando le relazioni familiari esistenti tra gli irochesi dell'America del Nord, concepisce una fantastica, irreale storia della famiglia, di cui rintraccia le origini in una specie di orda primitiva di selvaggi in cui le relazioni sessuali sarebbero state totalmente promiscue, non sottomesse a nessuna regola, e questo per affermare la storicità dell'istituto familiare, la famiglia come istituzione non di carattere naturale ma di carattere storico. Marx ed Engels aderirono con entusiasmo a questa visione materialistica perché poi confermava le teorie darwiniane dell'evoluzione dell'uomo e della società. E Engels, il sodale di Marx, scrive un libricino dal titolo L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, proprio per negare queste tre istituzioni, famiglia, proprietà privata e Stato, negarle intendendole come istituzioni storiche, destinate a mutare, istituzioni di cui la storia si libererà per realizzare l'utopica società senza classi dei marxisti. Questa visione nel Novecento confluirà con quella dei discepoli di Freud e quindi abbiamo i cosiddetti marx-freudisti, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse e poi più recentemente Michel Foucault, un filosofo francese omosessuale, morto di AIDS nel 1984, che è uno dei teorici di questa liberazione delle passioni che poi costituisce il fondamento della nuova ideologia omosessualista. E Foucault dice che il concetto di sesso non è naturale, ma è stato costruito dal potere per farne un uso meramente politico e quindi la sessualità deve essere riappropriata per diventare uno strumento biopolitico, secondo Foucault, per fare saltare il potere costituito. Ed è sotto l'influenza di queste teorie che nasce finalmente la cosiddetta teoria del gender, che costituisce l'ultima frontiera di queste teorie postmoderne. Il gender, o il genere, sarebbe la percezione soggettiva che l'individuo ha della propria identità sessuale e quindi costituirebbe la autorappresentazione che l'individuo si dà della propria appartenenza a una classe, a un gruppo, a una categoria sociale. Quindi, ancora una volta, il sesso non è un dato biologico oggettivo, ma è ciò che l'individuo autorappresenta. E naturalmente soggiacente a tutto questo c'è una visione materialista, evoluzionista, un'antropologia secondo cui l'uomo non ha un'anima, è materia in divenire, priva di una sua natura, quindi una materia informe. E i teorici del gender oggi sostengono che le differenze genitali, ormonali, cromosomiche, che non possono negare esistere tra gli uomini e le donne, non sarebbero però differenze sufficienti a giustificare la divisione radicale tra uomo e donna, fra maschio e femmina, e invocano una teoria di liberazione del gender parallela a quella contro il cosiddetto apartheid razziale. L'idea è sempre quella che la distinzione tra il sesso maschile e quello femminile non proviene dalla natura, non è oggettiva, ma proviene dalla cultura dominante che crea e attribuisce i ruoli del maschio e della femmina. Dunque non esiste identità sessuale, ma non esiste non solo perché secondo questi signori non esiste una identità maschile e una identità femminile, ma perché non esiste neppure una identità umana, perché l'uomo è qualche cosa di, è materia in movimento, è un grumo di cellule che autoevolvono e quindi in questa autoevoluzione l'uomo o la donna o il genere assume una serie di identità sempre nuove, sempre diverse, che sono legate ai diversi momenti evolutivi. Si tratta di una visione antropologica che dissolve, che fluidifica, potremmo dire, l'identità umana, tipica della società liquida in cui viviamo e che si contrappone ad ogni realtà, ma comunque rappresenta un legame che introduce nella società un elemento di stabilità, un elemento di stabilità è incompatibile con questa prospettiva evolutiva del pensiero postmoderno. E allora c'è da porsi questa domanda, ma se queste comunità che oggi si definiscono LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transgender, che avevano sempre proclamato la fine della famiglia e la più assoluta libertà sessuale, come mai accettano o auspicano il matrimonio cosiddetto omosessuale, che comunque rappresenta un elemento di stabilità che sembra andare contro la assoluta libertà da essi proclamata? Il fatto è che la richiesta di legalizzazione del cosiddetto matrimonio gay da parte di questi gruppi, di questa associazione, è una rivendicazione di carattere soprattutto sociopolitico, che mira esclusivamente a togliere alla famiglia la protezione sociale che la famiglia ha avuto fino ad oggi in Occidente in ragione, a causa della sua funzione sociale. E questo è un punto importante, cioè il cardine dell'ideologia omosessualista non sta in ciò che afferma, non interessa niente a loro del matrimonio omosessuale, sta in ciò che nega, non sta in ciò che dice di volere, ma in ciò che realmente detesta. In una parola, il cardine dell'ideologia omosessualista non sta nella rivendicazione del matrimonio e nell'adozione di bambini, ma nella volontà di espropriare la famiglia naturale dei diritti e dei privilegi che in molti paesi come l'Italia ancora vengono accordati a questa istituzione, cioè alla famiglia, dalle leggi, dalla Costituzione. Ed è per questo che la rivendicazione del matrimonio omosessuale è inscindibile dall'introduzione del reato di omofobia. Sappiamo che in molti paesi hanno iniziato a inserire nelle loro legislazioni questo reato. il reato di omofobia che si riferisce alla discriminazione, all'ostilità verso un individuo a causa del suo orientamento sessuale. Il 24 maggio dello scorso anno il Parlamento europeo ha votato una risoluzione contro l'omofobia e la transfobia in Europa che condanna con forza, dice, tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Questa risoluzione del Parlamento europeo esorta gli Stati membri a garantire la protezione di lesbiche, gay e transgender da quelli che, dice, possono essere discorsi omofobi di incitamento all'odio e alla violenza. In realtà con ciò si intende impedire ogni forma esplicita di critica della condizione omo o transessuale ed è ciò che si propone anche nella legge sull'omofobia che andrà in discussione nei prossimi giorni. E dobbiamo tenere presente che nei paesi dove è stato imposto lo pseudomatrimonio omosessuale, questo è sempre stato preceduto da due leggi che poi lo accompagnano: il riconoscimento giuridico dei diritti delle coppie gay, la prima, e la seconda, l'introduzione del reato di omofobia. Molti utili idioti, anche tra i cattolici, si illudono che concedendo queste leggi agli omosessualisti, sia possibile placarne, per così dire, le rivendicazioni estreme ed evitare che si giunga al cosiddetto matrimonio gay, che è considerato come il male maggiore, ma in realtà quando si è concesso il male minore si è già concesso tutto. Oltretutto, nel caso dell'omofobia ci sarebbe da discutere se il male maggiore è rappresentato dal matrimonio omosessuale o non piuttosto proprio dalla legge sull'omofobia. Di fatto l'omosessualismo si propone un capovolgimento di valori, che è quello di sottrarre alla famiglia la protezione giuridica che essa ha sempre avuto nel corso dei secoli e poi attribuire questa stessa protezione che si nega alla famiglia agli omosessuali. Per ottenere questo obiettivo gli omosessuali affermano che ad essi sarebbero stati negati fino ad ora i diritti umani e quindi, per porre fine a questa ingiustizia, bisognerebbe riconoscere giuridicamente i loro diritti, i diritti degli omosessuali. Ora, questa affermazione è viziata da un salto logico. Il salto logico è il passaggio dai diritti umani ai diritti omosessuali, che sono qualcosa di radicalmente diverso. Oggi tutte le moderne costituzioni riconoscono l'esistenza di diritti dell'uomo. La Magna Carta, per così dire, del costituzionalismo moderno è la solenne dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata all'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre del 1948, una Costituzione che al suo articolo primo afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Questo documento, più che alla tradizione del giusnaturalismo cristiano, secondo cui i diritti umani sono radicati sulla legge naturale divina, si richiama piuttosto alla concezione illuministica della libertà e dell'autonomia della volontà umana come legge a se stessa, svincolata sia da Dio che da una oggettiva natura umana. Per questo Pio XII, che nei suoi messaggi natalizi durante l'ultima guerra mondiale auspicava un'autentica carta internazionale dei diritti dell'uomo, fu molto deluso dalla carta dell'ONU, come dimostra il silenzio che fino alla morte sempre ha mantenuto su questo documento. L'errore del razionalismo moderno, diceva Pio XII ai giureconsulti italiani il 6 novembre 1949, l'errore del razionalismo moderno è consistito appunto nella pretesa di voler costruire il sistema dei diritti umani e la teoria generale del diritto considerando la natura dell'uomo come un ente per sé stante al quale manchi qualsiasi necessario riferimento ad un essere superiore dalla cui volontà creatrice dipende nell'essenza e nell'azione. E Pio XII aveva ragione, perché una volta posta la volontà soggettiva dell'uomo come base dei diritti umani, cioè una volta che si vuole costruire il sistema dei diritti umani prescindendo da un riferimento a un ordine oggettivo di valori, a un essere superiore, e non c'è da stupirsi poi della nascita di nuovi diritti fondati sulla volontà umana, i nuovi diritti capovolti dell'umanità di cui parla il giurista Stefano Spinelli in un suo recente libro proprio dal titolo I diritti umani capovolti, pubblicato da Fede e Cultura. E quali sono i diritti umani capovolti? E sono i nuovi diritti, l'aborto, l'eutanasia, l'eugenetica, il matrimonio omosessuale. Nella prospettiva tradizionale del diritto naturale, della legge naturale, gli omosessuali, come gli eterosessuali, essendo uomini, godono dei diritti di tutti gli uomini, ma non esistono propriamente parlando diritti degli omosessuali, così come non esistono astratti diritti legati al sesso o all'età delle donne o degli uomini, perché se così fosse ci troveremmo di fronte a diritti di una categoria, di un gruppo sociale, ma gli unici diritti possibili si radicano sulla legge naturale e su istituzioni naturali come la famiglia, è per questo che possiamo parlare di diritti. Esistono, ad esempio, dei diritti dei genitori, ma non in quanto appartenenti al gruppo sociale dei genitori che si auto-organizzano come gruppo, ma in quanto ai genitori spetta per natura il diritto e il dovere dell'educazione dei figli. E qui tocchiamo un punto centrale, cioè non esistono diritti dove non esistono doveri. Esistono diritti delle madri, perché esistono innanzitutto i doveri delle madri e dei padri naturalmente, ma non esistono diritti delle donne, perché non esistono né in astratto né in concreto doveri legati allo status femminile, così come non esistono diritti dei vecchi o diritti dei bambini. Quando gli omosessuali reclamano i loro diritti, pretendono che il loro status sia giuridicamente riconosciuto e protetto, ma protetto da chi e contro chi? È protetto, secondo loro, dallo Stato contro chiunque neghi l'esistenza di questi diritti, considerando l'omosessualità un intrinseco disordine e una colpa morale. È in questa prospettiva che il 23 novembre del 1999, diversi anni fa, l'allora presidente del Consiglio D'Alema e l'allora ministro per le pari opportunità Laura Balbo presentarono un primo progetto di legge dal titolo Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità, che fu approvato allora dal Consiglio dei Ministri di quel governo di sinistra, ma il progetto non passò perché il primo governo D'Alema cadde il 22 dicembre del 1999 e poi il secondo governo D'Alema cadde il 24 aprile del 2000. Ecco, meno di 15 anni dopo, il governo Letta delle larghe intese riprende il progetto D'Alema e imbocca la strada percorsa dalla Francia di Hollande e dall'Inghilterra di Cameron, proponendo un progetto di legge sull'omofobia che prepara la strada al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali e al pseudo matrimonio gay. Ma di questo progetto, su questo progetto, cari amici, parlerò più dettagliatamente tra qualche minuto dopo una breve pausa musicale. A tra poco dunque. Cari amici, riprendiamo la conversazione in questa seconda parte della nostra rubrica Radici Cristiane, vi parla Roberto De Mattei. La legge che è stata presentata alla Camera il 15 marzo 2013 e che poi è stata prontamente calendarizzata per andare in discussione il prossimo 22 luglio, estende la legge Mancino del 1993 alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima. La legge Mancino a sua volta punisce con la reclusione fino ad un anno e mezzo chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e istiga in tale, direzione e la stessa legge vieta ogni associazione che fra i propri scopi abbia quelli appena indicati, per chi ne fa parte la reclusione fino a 4 anni, per chi le promuove fino a 6 anni. Il tutto accompagnato da una serie di previsioni sul sequestro e sulla confisca dei mezzi adoperati per compiere tali attività. Ecco, le proposte di legge all'esame della Camera estendono queste disposizioni della legge Mancino, relative, abbiamo detto, a chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, anche le estende alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima. Sono parole evidentemente molto poco chiare, perché per quanto riguarda il termine di discriminazione, beh, è difficile trovare una parola così ambigua e così antigiuridica come quella di discriminazione. L'idea stessa di giustizia, che nella sua formulazione tradizionale significa attribuire a ciascuno quello che gli è proprio, sum cuique tribuere, implica qualche forma di discriminazione. Ogni legge è costretta in qualche modo a discriminare, a distinguere, a differenziare, per il fatto stesso che stabilisce che cosa è giusto e che cosa è ingiusto, che cosa è lecito e che cosa è proibito, e quindi a favorire gli uni, a ostacolare gli altri. E altrettanto equivoco è il concetto di orientamento sessuale e di identità di genere, perché sono concetti che non si fondano su dei dati oggettivi, ma sulla soggettiva autodefinizione dell'individuo. Il testo di questa legge in discussione alla Camera dice che orientamento sessuale è l'attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi, quindi una generica attrazione che come tale può essere momentanea, volubile, così come identità di genere è la percezione, dunque la autorappresentazione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico. Ma se alla parola discriminazione noi vogliamo attribuire il significato di condotta, un significato negativo, il significato di condotta intollerante, antiugualitaria, questa è proprio la caratteristica della legge sull'omofobia di cui parliamo, perché è una legge che discrimina pesantemente ogni forma, ad esempio, di orgoglio eterosessuale. In un buon articolo sulla nuova bussola del 14 luglio, Alfredo Mantovano scrive: diventano penalmente rilevanti, con conseguenze non lievi, viste le sanzioni in discussione, due elementi entrambi soggettivi e transitori: la percezione di sé, quanto al genere, anche se opposto al proprio sesso biologico, e l'attrazione verso il proprio o l'altro o entrambi i sessi. E Mantovano fa questo esempio. Il parroco organizza il corso di preparazione al matrimonio, spiega che la famiglia è quella fondata sull'unione permanente fra un uomo e una donna, che non è immaginabile altro tipo di unione, e aggiunge che non sta bene assecondare l'attrazione verso persone dello stesso sesso o anche di altro sesso, se si tratta di persona diversa dalla propria moglie, e infine che non funziona nemmeno la versione bisex. Di più, aggrava la situazione quando, a domanda di un nubendo se ciò di cui si parla è materia di peccato, risponde che gli atti impuri contro natura costituiscono uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. a Rocco Buttiglione una decina d'anni fa un'affermazione di questo tipo costò l'incarico di commissario europeo. Al nostro parroco, con la nuova legge, può costare un po' di carcere. Fin qui Mantovano e i giuristi per la vita, presieduti da Gianfranco Amato, hanno lanciato un appello per fermare questa iniziativa legislativa. Perché scrivono, dal punto di vista pratico, l'approvazione delle norme contro l'omofobia e la transfobia potrebbe determinare l'incriminazione, ad esempio, di, primo, tutti coloro che sollecitassero i parlamentari della Repubblica a non introdurre nella legislazione il matrimonio gay, secondo, coloro che proponessero di escludere la facoltà di adottare un bambino a coppie omosessuali, atteso che, secondo l'approccio ideologico appena recepito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, non ammettere una coppia gay al matrimonio costituirebbe discriminazione motivata dall'identità sessuale. Terzo, coloro che pensassero di organizzare una campagna di opinione per contrastare l'approvazione di una legge sul matrimonio gay. Quarto, coloro che pubblicamente affermassero che l'omosessualità rappresenta una grave depravazione, citando le Sacre Scritture. Quinto, coloro che pubblicamente dichiarassero che gli atti compiuti dagli omosessuali sono intrinsecamente disordinati in virtù del proprio credo religioso, come afferma la Congregazione per la Dottrina della Fede. Sesto, coloro che pubblicamente sostenessero che gli atti compiuti dagli omosessuali sono contrari alla legge naturale, poiché precludono all'atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ebbene, tutti questi potrebbero essere incriminati e a queste giuste osservazioni dei giuristi della vita vorrei solo aggiungere quello che nel 99 già osservavo a proposito del progetto di legge D'Alema. In quel progetto di legge, come nell'attuale, vi è un aspetto anarchico e relativista, che è quello che promuove l'assoluta libertà di orientamento sessuale della società, e poi vi è un secondo aspetto assoluto e totalitario, che è quello in cui la legge reprime ogni forma di espressione contraria all'assoluta libertà di orientamento sessuale. Ma la contraddizione tra questi due aspetti, quello relativista e libertario e quello illiberale e totalitario, in realtà è solo apparente. Vi è tra questi due aspetti un'intima coerenza e vediamola. Il primo aspetto, dicevo, è quello anarchico o libertario, cioè il progetto di legge afferma il diritto alla scelta sessuale qualunque essa sia e il termine orientamento sessuale è talmente ampio e generico da giustificare qualsiasi scelta che nasca dal desiderio dell'uomo, perché se si afferma il primato assoluto della libertà di scelta negando come conseguenza una legge naturale assoluta e universale, cioè una legge inviolabile e valida per tutti gli uomini in ogni tempo e sotto ogni latitudine, e con questo viene necessariamente a cadere il concetto di devianza, il concetto di trasgressione. Tutto è permesso perché tutto è soggettivo, tutto nasce dalla libera scelta dell'uomo che non può essere limitata da norme assolute esterne alla sua volontà. E le norme esterne alla volontà dell'uomo sono quelle che chiamiamo leggi morali, che in realtà non sono norme esterne, ma sono norme incise nella coscienza stessa dell'uomo. Il fondamento della morale è la distinzione tra l'idea di bene e di male, da cui scaturiscono le norme che indicano il bene da seguire e il male da evitare. Ma se non esiste un ordine morale, se non esiste un criterio per distinguere tra la verità e l'errore, tra il bene e il male, tra la virtù e il vizio, non esistono crimini assolutamente parlando, perché la nozione di crimine ha una dimensione morale che viene dissolta dal relativismo assoluto che è fondato sul primato dell'assoluta libertà dell'uomo di esprimere e di realizzare i propri desideri. E l'apologeta coerente di questa concezione relativista e assolutamente libertaria è stato, negli anni della Rivoluzione francese, il marchese de Sade, che nelle sue opere ha teorizzato la liceità del furto, della violenza sessuale, dell'omicidio, affermando che l'uomo ha il diritto di appagare ogni suo desiderio. Nella sua opera Francesi ancora uno sforzo, il cittadino de Sade, presidente della sezione delle picche all'epoca della convenzione rivoluzionaria, afferma ad esempio, cito, che mai la lussuria fu considerata un crimine presso nessuno dei popoli saggi della terra. Tutti i filosofi sanno bene che è solo agli impostori cristiani che dobbiamo di averla costituita in delitto. E per de Sade tutti gli uomini hanno dunque un diritto di godimento uguale su tutte le donne, non c'è nessun uomo che secondo le leggi di natura possa arrogarsi un diritto unico e personale su di una sola donna. Scrive: come è possibile che uomini ragionevoli abbiano potuto portare all'assurdo fino al punto di credere che il godimento della propria madre, della propria sorella o della propria figlia possa mai divenire criminale? Non vi è, scrive de Sade, in una parola nessuna sorta di pericolo in tutte queste manie. Si spingessero anche più lontane, giungessero fino ad accarezzare dei mostri o degli animali, come ci mostra l'esempio di parecchi popoli, non ci sarebbe in tutte queste sciocchezze il più piccolo inconveniente, perché la corruzione dei costumi, spesso molto utile in un governo, non può nuocere sotto nessun profilo. Si tratta di aberrazione? Solo se si ammette l'esistenza di un ordine morale inviolabile, altrimenti quelle di de Sade sono opinioni discutibili ma che occorre rispettare. La tesi che ogni desiderio dell'uomo costituisca un diritto è a fondamento di molte teorie etiche contemporanee che si presentano appunto nei termini di filosofia del desiderio. E lo slogan del 68, vietato vietare, riassume questa teoria della libertà assoluta, che vede nel limite, nel divieto, l'unico peccato, l'unico crimine da reprimere. E la filosofia del 68 è penetrata nella nostra mentalità, così come i protagonisti del 68 sono oggi penetrati nelle nostre istituzioni, in Parlamento e soprattutto negli organismi culturali e nei mass media. E non c'è da farsi illusioni. In assenza di un diritto oggettivo, la società si riduce a un luogo di conflitti in cui la violenza è destinata a prevalere, i diritti del più debole vengono sacrificati all'egoismo del più forte. Non è necessariamente la forza di un individuo rispetto a un altro, come è il caso della madre e del bambino nell'aborto. Può essere la forza di gruppi organizzati, di poteri mediatici, di interessi finanziari, di lobby, come possono essere oggi quella gay e domani quella dei pedofili. Gli omosessuali non sono cittadini inermi e indifesi di fronte alla legge, come sono invece i bambini vittima dell'aborto, ma gli omosessuali costituiscono un gruppo di potere, una lobby, e questa lobby oggi impone il delitto di omofobia, ma domani potrà imporre di eliminare il reato di pedofilia in nome del libero orientamento sessuale dell'individuo, un individuo che voglia scegliere di appagare il proprio desiderio sessuale con un bambino. E dall'articolo 1, primo, della legge in discussione in Parlamento si evince che il bene giuridico tutelato non è solo l'omosessualità, ma proprio la libertà di scelta di sesso illimitato quanto a forme e a compartecipi, e perché escluderne i minori come possibile oggetto? Se il bambino non nato può essere soppresso in nome delle esigenze di realizzazione psicologica della madre con l'aborto, perché il bambino vivente non potrebbe essere fatto oggetto del desiderio di appagamento sessuale di un adulto o di un gruppo di adulti che democraticamente lo stabiliscono a maggioranza? Se la pedofilia oggi è considerata un reato, lo si deve al barlume di luce naturale che ancora illumina l'oscurità intellettuale contemporanea, ma una volta negata la legge naturale e ammesso il principio dell'assoluta libertà di orientamento sessuale, la via alla pedofilia, all'incesto e ogni altra manifestazione di vita sessuale, oggi considerata come devianza, è aperta. Ciò che oggi è anormale sarà la normalità del domani e viceversa, ciò che oggi appare normale, domani sarà condannato come anormalità. E qui veniamo al secondo punto in oggetto, che è il carattere intrinsecamente totalitario della legge in questione, perché il progetto governativo sanziona tutto ciò che discrimini le persone in ragione del loro orientamento sessuale, ma non si potrebbe immaginare nulla di più generico e di più pericoloso, perché non solo gli atti, e negli atti rientrano evidentemente le parole e gli scritti, ma anche i comportamenti, che potrebbero ridursi a poche parole espresse sul web senza specificare in che cosa consista e a che livello potrebbe essere oggetto di repressione. La logica è quella della legge dei sospetti giacobina, della repressione sovietica, è la logica di Pol Pot, per cui bastava portare gli occhiali per essere sospettato di essere un intellettuale del dissenso. La possibilità di definire anormale o deviante l'omosessualità è soppressa per legge, perché è chiaro che affermare pubblicamente, come ad esempio hanno fatto i papi innumerevoli volte, che l'omosessualità è un disordine morale, è un comportamento destinato a produrre anche solo in via indiretta un effetto pregiudizievole alla categoria omosessuale. Ma la Chiesa ha per divino mandato quello di evangelizzare, cioè di diffondere la verità. Questa verità tocca il campo della fede e della morale ed è anche una verità sulla famiglia, e la verità si diffonde e si difende anche criticando gli errori che gli si contrappongono. Ebbene, questa libertà è esclusa dalla prospettiva totalitaria della legge sull'omofobia. Un tempo vigeva un ordine familiare cristiano in cui l'omosessualità era messa al bando come immorale. La nuova legislazione vuole capovolgere la situazione di un tempo, ponendo ciò che un tempo era considerato devianza come modello sociale assoluto indiscutibile, e isolando come crimine, quindi come devianza e anormalità, la difesa dei principi naturali e cristiani. È evidente l'aspetto totalitario e repressivo del disegno di legge. Gli omosessualisti dicono di negare lo stato etico, ma l'etica omosessualista che vogliono imporre fa del loro stato uno dei più mostruosamente totalitari della storia. E questi due aspetti di cui abbiamo parlato, libertarismo e totalitarismo, sono tra loro strettamente connessi. Perché cos'è il totalitarismo? Beh, c'è una interpretazione secondo cui totalitario è tutto ciò che nasce dalla pretesa di imporre una verità assoluta. La verità in quanto tale sarebbe di sua natura totalitaria, perché per se stessa tende a imporsi. E quindi il relativismo sarebbe l'unico antidoto al totalitarismo, perché dissolve la verità. Anche la natura sarebbe totalitaria, perché impone dei dati oggettivi. Tutti i principi e le istituzioni del diritto naturale, quali la famiglia, la proprietà privata, lo Stato, sarebbero in quanto assoluti totalitari e quindi meritevoli di essere distrutti. Questa è la visione anarchica, marxista, freudiana, ma c'è una interpretazione che è quella cristiana e tradizionale, che è poi quella del buonsenso, che ci spiega come la radice profonda del totalitarismo sta al contrario nel relativismo etico, nel cui nome si sono commessi nella storia gravi crimini e radicali negazioni della libertà. Giovanni Paolo II lo ripete spesso nelle sue encicliche, soprattutto nella Evangelium Vitae, e Benedetto XVI parla di dittatura del relativismo, e fino dall'inizio del suo pontificato, il 6 giugno del 2005, Benedetto XVI ha affermato che le varie forme di dissoluzione del matrimonio, come le unioni le unioni libere, il matrimonio di prova, fino allo pseudo matrimonio tra persone dello stesso sesso, sono espressioni di una libertà anarchica che si fa passare a torto per vera liberazione dell'uomo e che in realtà, non riconoscendo nulla come definitivo, dice sempre Benedetto XVI, lascia come ultima misura solo il proprio io con le sue voglie e sotto l'apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigione perché separa l'uno dall'altro, riducendo ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro il proprio io. E in questo senso, anche nei suoi ultimi discorsi, alla fine del 2012, nel messaggio per la giornata della pace, poi nel discorso alla Curia Romana del 21 dicembre del 2012, Benedetto XVI ha ribadito che i tentativi di rendere il matrimonio fra un uomo e una donna giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione, come nel caso dell'omosessualità, sono un'offesa contro la verità della persona umana e una ferita grave inflitta alla giustizia e alla pace. Ferita inflitta alla giustizia e alla pace, cioè Benedetto XVI usa spesso il termine destabilizzazione, destabilizzazione come disordine sociale, una situazione di disordine che genera inevitabilmente conflitti, conflitti in cui poi è destinato a prevalere chi è più forte. La costrizione psicologica e morale nasce proprio in questo clima relativistico, quando viene dissolta una scala di valori oggettiva e unanimemente riconosciuta. Il nucleo del totalitarismo sta proprio nell'affermazione, in questo scenario di anarchia, di una forza che diventa cieca violenza proprio perché non si fonda su nessuna verità, cioè c'è un rapporto tra totalitarismo e disordine. E al contrario, l'idea dell'esistenza di un ordine assoluto di valori costituisce un oggettivo limite all'arbitrio e alla violenza che costituiscono il nucleo del totalitarismo. Non si tratta di discorsi astratti, di preoccupazioni di carattere puramente filosofico. In questi giorni in Francia il progetto di legge per l'uguaglianza tra gli uomini e le donne che, secondo quanto dice, mira a combattere le ineguaglianze di genere nella sfera privata, professionale e pubblica, al suo articolo 17 prevede che i provider del web dovranno affrettarsi a bandire dai siti che ospitano le espressioni sessiste, omofobe e discriminatorie, ogni forma di opposizione verbale alla legge che impone il matrimonio omosessuale. E come riporta Giulio Meotti sul Foglio del 13 luglio, il ministro dell'educazione francese Peillon è impegnato per portare la lotta contro l'omofobia sui banchi di scuola e fra gli strumenti a disposizione degli insegnanti si segnala la creazione di appositi siti web e di un kit di consapevolezza, come viene definito, con opuscoli e poster per il personale. E poi il rapporto raccomanda l'istituzione di una squadra sentinella nelle scuole composta da un insegnante volontario che faccia il monitoraggio del livello di omofobia nelle scuole. E il ministro Peillon ha dichiarato che si concentrerà sull'educazione sessuale, la vita affettiva, la costruzione dell'identità e la sofferenza a causa della discriminazione. Ecco, questo è totalitarismo. Una giornalista della Repubblica lo scorso 27 giugno scrive che nel nostro paese i cittadini continuano ad essere distinti in due categorie, di serie A e di serie B. E, dice lei, gli omosessuali sarebbero trattati come anormali, devianti, indegni, mentre l'orgoglio omosessuale si propone di capovolgere questa prospettiva e, diciamo noi, di trattare come anormali, devianti e indegni gli omofobi, ovvero tutti coloro che criticano l'omosessualismo per affermare il primato della famiglia naturale. Ma ricordiamolo ancora una volta, i diritti fondamentali, a cominciare dalla libertà di espressione, oggi sono garantiti a tutti dalla legge, omosessuali ed eterosessuali. Se la legge sull'omofobia andasse in porto, il diritto della libertà di espressione sarebbe negato solo ai difensori dell'ordine naturale e cristiano. Un sacerdote dal pulpito, un professore dalla cattedra non potrebbero presentare la famiglia naturale cristiana come superiore alle unioni omosessuali senza che questo costituisca una discriminazione degna di sanzione penale. Siamo a questo punto. Una trasmissione come questa tra un mese potrebbe non essere più possibile, ma possiamo ancora fare qualche cosa. Premere con tutti i mezzi legali a nostra disposizione sul Parlamento e sul Governo perché questa legge sciagurata non passi. E questo credo che debba essere il nostro obiettivo, accompagnato anche dalle preghiere. Con questo, cari amici, concludo la conversazione di questa sera. Salterò nel mese di agosto il nostro appuntamento per risentirci il terzo mercoledì del mese di settembre, il 18 settembre alla stessa ora alle 21. Ma adesso, prima di salutarci, abbiamo ancora qualche minuto per rispondere telefonicamente a vostre domande o interventi. A tra poco dunque. Pronto?
Pronto, buongiorno, buonasera, sono Nicoletta Varini. Io volevo chiedere una cosa, non ci si potrebbe appellare anche come, cioè una cosa contro questa legge, contro la libertà del culto, contro la libertà di religione intanto, e poi c'è anche un fatto che andando avanti di pari passo io potrei anche, adesso trascendo un pochino perché tanto stiamo trascendendo, cioè stiamo andando sempre più in basso, no? Un pochino. Sì. E quindi dico, se io domani mi sento attratta dal mio cane, scusi un secondo, sì, potrei anche dire, io mi sento cane e io voglio accoppiarmi col cane. Potrebbe, sì, anche succedere questo, perché andando avanti di questo passo, voglia che ne faremo di strada verso il basso, no? Quindi prima, certo, potremmo appellarsi anche al fatto che è anche una legge contro la libertà di religione, di culto, perché di fatto se la mia religione, io la lettera di San Paolo ai Romani dice determinate cose, no? E quindi, certo, dice queste cose che a un certo punto le persone non erediteranno il regno di Dio, no? Non andranno in cielo, certo, praticamente. Ecco, quindi è tutto quello che ci insegna la Chiesa, un parroco per, certo, le coppie, ecco, praticamente impedisce la libertà di culto, di religione. Quindi è una legge veramente, cioè, anche premere su questo con i giuristi.
Ha ragione, sì, 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 ha ragione. Infatti è una espressione della cosiddetta cristianofobia. Un tempo esisteva il reato di vilipendio alla religione, cioè la religione, come la famiglia, era giuridicamente protetta. In Italia, naturalmente, la religione cattolica, religione, diciamo, della maggioranza degli italiani. La Corte di Cassazione, qualche anno, 10-15 anni fa, ha abolito il reato di vilipendio della religione, legato anche al fatto della religione cattolica come religione dello Stato italiano. Però, mentre oggi la religione è in un certo senso inerme, indifesa, perché sui siti internet, sui giornali si possono trovare, diciamo, le peggiori offese alla nostra regione, alla religione cristiana, diciamo, in realtà quello che si vuole introdurre è un reato di vilipendio all'omosessualismo, che in realtà, come lei ha notato, non è semplicemente difesa del diritto all'omosessualità, ma è del diritto alla più assoluta libertà sessuale, che certamente può comportare, e perché no, quello anche dell'accoppiamento con gli animali, e questo soprattutto quando in una prospettiva evoluzionistica ed animalistica si nega una differenza di natura qualitativamente esistente fra l'uomo e l'animale, perché agli animali vengono attribuiti sentimenti umani e l'uomo è considerato una sorta di animale, diciamo così, superiore. E dal momento che l'unico criterio di riferimento è il mio orientamento sessuale, diciamo, la legge non prevede limiti oggettivi che possano essere imposti a questo orientamento. Quindi ci troviamo di fronte a delle situazioni abnormi di cui non tutti hanno valutato il peso, è per questo che io credo che ognuno di noi si debba mobilitare per quanto nel suo piccolo può fare.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera professore, ho appena aperto la sua trasmissione, mi dispiace averla persa, però ho afferrato l'ultima sua frase, bisogna impegnarsi perché questo non possa passare, è
Sì,
vero? Ecco, però mi permette, io ho certa età ormai, ne ho
prego.
passate tante, sono il 35, classe 35, ma guardi che gli unici che possono ancora contare, abbiamo la Lega Nord, la Liga Veneta e PDL. E in primis a combattere le ultime votazioni sono state proprio Famiglia Cristiana, sono stati proprio il clero, parte del clero che hanno lottato questi. Allora cosa dobbiamo fare? Se sono quelli che difendono la libertà, lasciamo stare il caso perché sono sempre fuori Berlusconi che non è più finita, no? Ma sono gli unici tre partiti che hanno almeno come principio salvaguardare i nostri valori cristiani.
Sì,
E
però
qua invece cioè, non
sì.
so come a chi andare a chiedere.
Sì, io adesso
Professore,
non
mi dia
entro
una
nel.
mano, per
Sì,
piacere.
no, adesso diciamo, senza entrare diciamo, nella discussione strettamente politico-partitica, il problema è questo però, che in questo momento questa legge sull'omofobia è sostenuta da uno schieramento di larghe intese che comprende purtroppo deputati di tutti i partiti politici, trasversali, diciamo da destra e di sinistra. E quindi diciamo, che cosa possiamo fare quando io parlo di mobilitazione? Noi dobbiamo rivolgerci ai nostri parlamentari, ognuno di noi può avere votato partiti diversi, parlamentari diversi. Bene, ognuno diciamo, scriva, mandi diciamo, email, insomma, da una parte ai propri parlamentari, ma anche ai nostri vescovi, perché anche loro devono parlare apertamente contro questa legge, perché è compito, diciamo, dei vescovi ricordare ciò che è bene, ciò che è male, mettere in guardia contro la deriva morale della società. E i vescovi, i parroci, diciamo, i religiosi, quando dico che ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa, beh, diciamo, chi ha maggiori responsabilità è chiamato a fare qualche cosa di più importante. Però la nostra presenza pubblica, politica, sociale non si esaurisce al momento del voto infilando una scheda nell'urna, ma deve vivere, diciamo, giorno per giorno, cioè ci deve essere un impegno civico da parte di tutti noi, anche solo parlando con le persone che ci sono vicine, quindi all'interno della nostra famiglia, per far conoscere quello che sta succedendo, quello che potrebbe succedere, per ribadire la fermezza dei principi. Insomma, ognuno di noi può fare più di quanto possa immaginare. Dobbiamo combattere, la tentazione della rassegnazione.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto, buonasera, sono Nino, chiamo dalla provincia di Messina, esattamente da Monforte Marino.
Sì.
Senta, scusi, dottore, io ho preso degli appunti perché il discorso è troppo lungo, quindi gli leggo questi appunti che ho preso per dirgli a lei. Per riguardo alla Costituzione americana che ha citato lei della Costituzione, no?
Sì.
Gli appunti che ho presi sono questi. Cosa si intende per essere umano? Essere umano, da quali esseri umani sono stati creati? Violano tutti i 10 comandamenti e se si vuole definire essere umano vengono da un altro pianeta. Tutto qua volevo dire, questo e basta.
Sì, beh, diciamo l'essere umano è chi nasce diciamo da un uomo e da una donna ed è, ha un corpo, ha un'anima e l'anima è a immagine e somiglianza di Dio. Gli esseri umani sono tutti coloro che hanno una vita spirituale, che hanno una vita eterna, c'è una differenza radicale fra gli esseri umani e gli esseri animali, c'è una differenza di natura ontologica. Noi dobbiamo rivendicare la nostra natura di esseri umani, di uomini dalla vita non solo biologica ma anche spirituale.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Pasqualina. Senta una cosa, io ho ascoltato un po' la trasmissione e è giusto, giustamente, che i cristiani dobbiamo essere attivi nel sociale, in politica, dire le nostre proposte, il nostro stile di vita, però dovrebbe parlare, perché non è una legge dello Stato che detta la mia moralità, ma è una legge che Dio mi ha posto nel cuore. Questo vale
certo.
Per il divorzio, per l'aborto, per queste cose.
Sì.
Quindi sì, è vero la legge come Stato, però io
certo.
Come persona posso anche, quindi io forse credo che sia importante un impegno da parte nostra morale, una presenza positiva in queste situazioni, che lo Stato può andare anche dove vuole, il cristiano va controcorrente e va in un'altra strada, non dobbiamo ributtare magari la nostra confusione di coscienza o morale alle leggi dello Stato e ai politici.
No, assolutamente, esattamente.
Io credo che noi ce l'abbiamo la legge di Dio,
sì.
Quindi lo Stato mi può fare anche una legge, cioè, alla fine io cristiano non la vivo e invoglio gli altri a non viverla.
Certamente, questo è giusto quello che lei dice, però noi cristiani che abbiamo innanzitutto una legge che è una legge interiore scritta nella nostra coscienza, dobbiamo cercare di fare il possibile perché la legge dello Stato sia il più possibile corrispondente alla legge naturale divina. Certo, non dipende da noi, può accadere, come lei dice, di trovarsi a vivere in uno Stato che abbia leggi diverse da quelle che Dio ha scritto nel nostro cuore, e in questo caso noi ci troveremo a vivere questo contrasto, non a viverlo in spirito di rassegnazione. Non dobbiamo rassegnarci, cioè se c'è una difformità, una divergenza fra le leggi positive dello Stato e la legge divina e naturale, noi dobbiamo fare di tutto perché questa divergenza invece si trasformi in armonia. Noi dobbiamo desiderare uno Stato, una società che sia il più possibile conforme alla legge di Dio. Certo, possiamo trovarci a vivere come i cristiani all'epoca dell'impero pagano, dell'impero romano, in una situazione di persecuzione, ma dobbiamo combattere perché questo non accada. Credo che questo sia il punto di fondo, perché noi ci troviamo di fronte a delle minoranze, a delle lobby che stanno sovvertendo, capovolgendo i principi morali su cui si fonda la nostra società. Sono una minoranza, però ottengono i loro obiettivi. Sarebbe molto importante che ci fosse una minoranza di cristiani altrettanto ferma e determinata che con l'aiuto di Dio combattessero per una rinascita cristiana della nostra società. È possibile.
Pronto?
Sì, pronto. Sì.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Sì. Parlo io, dottore, sono Roberto a Milano.
Sì.
Mi sente?
Sì, la sento.
Ecco, chiedo scusa, no, niente, due parole molto semplici. Dottore, lei ha detto, lei dice in certo momento che ognuno di noi deve sensibilizzarci, questo è anche ovvio, per cercare di fare qualche cosa, ma sa benissimo che oggi si ragiona in termini di associazioni, di grandi associazioni, cioè non è che noi possiamo fare qualche cosa specialmente all'ultimo momento. Io direi che sarebbe molto, lei farebbe già molto meglio di noi se chiedesse a Padre Ligio di intervenire, no, scusi se mi permetto, perché insomma certamente la mia verde età è bene essere chiari, sono della Nazione Cattolica. Allora, io a suo tempo, a un certo momento, sono stato una di quelle tre persone, di quei tre movimenti, che forse sono stato il primo che ha iniziato un po' tutta la situazione. Nel 2006 io ho telefonato bisogna anche essere capaci di ascoltare in positivo a un certo momento le cose che lo spirito a un certo momento ci trasmette. Copi telefono a un certo momento al direttore di Avvenire di allora, a un certo momento, e gli ho chiesto semplicemente: guardi, è ora di muoversi. Io sono una persona di queste che si muove molto volentieri. E allora il dottor Boffo, a un certo momento, allora c'era il dottor Boffo, a un certo momento mi dice: ma vediamo cosa si può fare, ma mi ha fatto capire che insomma ovviamente doveva sentire il parere, perché Avvenire a un certo momento è guidato dai vescovi. E la cosa è rimasta lì. Dopo tre settimane, a un certo momento su Avvenire sulle pagine interne, a un certo momento esce a un certo momento un c'erano appunto due vescovi, due monsignori o due cardinali, non mi ricordo, un'intervista a questi cardinali romani, i quali tutto sommato a un certo momento, no, sa come fa la Chiesa, tutto sommato a un certo momento potevano essere d'accordo sull'andare in piazza a un certo momento, finalmente. Ecco, dopo a un certo momento io penso che lo spirito abbia perché bisogna sempre pensare, grazie a Dio, che lo spirito si muove prima di noi, abbia dato questa idea ad altri, e mi sembra che anche Radio Maria a un certo momento abbia avuto questa idea. In breve, a un certo momento, noi nel maggio 2007 per la prima volta siamo andati a un certo momento in piazza, finalmente. Dal 2007 al 2013 a un certo momento c'è stato appunto qualche cosa d'altro, questo è ovvio. Ora dico, a 5 giorni a un certo momento della discussione di questa legge, possibile che in 5 giorni non si possa dare un colpo di telefono? Io ci ho provato, perché il dottor Tarquinio purtroppo è una persona che non vuole scuse, parliamoci chiaro fuori dai denti, perché sì, le cose sono molto gravi. Sì. Qui bisogna che Avvenire diventi per qualche giorno a un certo momento un giornale d'assalto, mi capisca, a un certo momento,
sì,
no?
Sì, capisco.
Queste cose.
Sì, sì, capisco. Teniamo presente che non abbiamo solo 5 giorni, nel senso che certamente ci sono adesso 5 giorni decisivi fino al 22, ma se per caso passasse alla Camera, poi abbiamo più di un mese di tempo, perché la legge può essere modificata al Senato o respinta, e comunque se fosse modificata anche di poco ritornerebbe alla Camera e così via. Quindi diciamo, non è un percorso scontato. Ecco, quello che noi possiamo fare effettivamente è anche tempestare di telefonate i giornali cattolici, le autorità religiose, dico di telefonate o di mail o di qualsiasi altra forma di pressione, perché si rendano conto dell'urgenza del problema. Non siamo tenuti a fare l'impossibile, ci sono alcune cose che non dipendono da noi, dalle nostre possibilità, però quello che nel piccolo possiamo fare, dobbiamo farlo, e senza dimenticare anche la importanza fondamentale della preghiera, perché anche chi fosse anziano, malato, impossibilitato ad agire, ma ha la possibilità di pregare, nella battaglia le pallottole del rosario sono talvolta più efficaci di un articolo o di una conferenza, quindi tutti siamo chiamati all'azione. Nel 1999 sembrava destinata a passare questa legge quando cadde il governo, e questo successe ancora un'altra volta con il governo Prodi. Quindi chissà, tutto può accadere. Quello che io mi sono proposto di fare nella conversazione di questa sera è solo sensibilizzarvi su un punto che in qualche modo si inserisce nella lunga e tempestosa storia della Chiesa, che costituisce l'oggetto delle nostre conversazioni periodiche. Io qui mi fermerei per questa sera.
Professore, c'è ancora una domanda.
C'è ancora un'ultima domanda, allora rispondiamo a questa domanda.
Buonasera professore, mi chiamo Stefano, chiamo da Torino. Buonasera.
Sì, prego.
Senta, io ho assistito gran parte del suo intervento.
Sì.
Sono un cristiano credente, però mi sono trovato a vivere la situazione di omosessualità. Volevo fraternamente parlarle per farle un po' presente quella che è una situazione di un credente omosessuale, perché penso che possa essere utile, ripeto, in maniera molto fraterna, sto parlando senza nessuna voglia di fare polemica, però le dico, la mia esperienza di omosessuale credente, io ho fatto anche il seminario, sono stato in seminario, sentivo la vocazione eccetera, poi però ho capito che la mia vita prendeva una direzione diversa perché mi sentivo attratto dalle persone del mio stesso sesso. Volevo solo così fare presente alcune cose. Allora, intanto non credo che nelle intenzioni del legislatore ci fosse l'idea di accomunare la situazione di omosessualità con pedofilia o quant'altro, o desiderio di andare a avere rapporti con cani, eccetera. Qui non si tratta di un desiderio sessuale, si tratta di una situazione esistenziale che tra l'altro appartiene a un gran numero di persone che in qualche modo deve essere riconosciuta per vivere una vita autentica. Una situazione che non si può negare, reprimere o pensare come qualcosa di negativo o di non voluto agli occhi di Dio. Io credo, ho anche sperimentato personalmente, che Dio sia amore, e su questo penso che tutti siamo d'accordo, che Dio sia amore, e che Dio ama tutti quanti noi per quello che siamo, e che al centro della legge morale di cui lei parla non ci sia tanto un orientamento giusto e uno sbagliato, ma ci sia la possibilità e la capacità da parte di ciascun individuo, di ciascun essere umano dotato di un'anima, come giustamente ha detto lei, è fatto a somiglianza di Dio, di amare. La cosa importante è amare.
Bene, lei si è definito un omosessuale credente, immagino che con la parola omosessuale intendesse indicare non una semplice, diciamo, tendenza repressa, ma una condizione, diciamo, di vita omosessuale. Se così è, questa condizione di vita omosessuale è radicalmente incompatibile con la fede cattolica. Se con la parola credente si intende credente nella fede cattolica, nella Chiesa, non si può essere omosessuali credenti, bisogna fare una scelta. Questo non è una mia opinione, questo lo dicono i papi, lo dice il Magistero della Chiesa, ci sono state ripetute prese di posizione della Congregazione della Dottrina della Fede, di altri dicasteri, diciamo, su questo punto. È un punto estremamente chiaro, e quindi se esiste questo impulso all'omosessualità inattesa come attrazione verso l'altro sesso, ecco, questo non deve essere giuridicamente riconosciuto, ma deve essere, mi riferisco a un cattolico naturalmente, ma deve essere negato, deve essere represso. Dio è amore, ma il Vangelo dice che Gesù dice: chi mi ama osserva i miei comandamenti. C'è un comandamento che dice non commettere atti impuri. Gli atti impuri non sono solo gli atti omosessuali, ma sono tutti gli atti che implicano, cioè, una sregolatezza dal punto di vista sessuale. Un atto impuro è l'adulterio, un atto impuro è, diciamo, l'unione, diciamo, sessuale al di fuori del matrimonio. Ecco, noi questi principi li dobbiamo ribadire, perché sono principi che derivano dai 10 comandamenti, dalla legge divina, dalla legge naturale, una legge che non è solo data esternamente da Dio, non sono solo le tavole della legge date dal di fuori, da Dio rivelate da Dio a Mosè, ma è una legge che è incisa profondamente nel cuore di ogni uomo ed è nel profondo della nostra coscienza che noi sappiamo che tra la omosessualità e la fede cattolica c'è una assoluta, profondissima e radicale incompatibilità. È un punto che voglio, diciamo così, ricordare proprio per evitare ogni confusione a questo proposito e che deve costituire, credo, uno stimolo per combattere questa legge contro l'omofobia che ci minaccia e che certamente non introduce immediatamente né l'abolizione del reato di pedofilia né l'accoppiamento con gli animali, né l'incesto, ma che fa parte di un processo di dissoluzione della società che ha avuto le sue tappe precedenti nel divorzio, nell'aborto e che avrà quelle successive nella legalizzazione dell'incesto e della pedofilia. È facile prevederlo per chi comprende il carattere processivo della rivoluzione anticristiana che ci minaccia. Questa rivoluzione non è irreversibile, tutto è possibile con l'aiuto di Dio, quando la volontà umana e la grazia divina si incontrano, possono succedere cose straordinarie. Io sono, malgrado tutto, fiducioso nella rinascita della società cristiana sulle macerie morali dell'età contemporanea. Con questa speranza, con questo auspicio, cari ascoltatori, vi saluto dandovi appuntamento per il terzo mercoledì del mese di settembre. Santa serata, buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.